Signore, ci aiuti nel cammino anche di questa ultima giornata piena, dove sentiamo anche l'esigenza di dire anche a noi stessi la ricchezza di un dono che il Signore ha preparato per noi e di cui stiamo diventando sempre più i destinatari. Suona così la beatitudine di stamattina. Sesta beatitudine. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Nel metterci in ascolto, prendiamo il consueto atteggiamento che abbiamo evocato sempre ad ogni passaggio, di sederci tra la folla dei semplici e dei poveri, tra la gente che comunque, pur dentro la sua fatica, ha voglia di sentire il maestro. Sta maturando sempre più la scelta di farsene discepolo. E sa, avverte, tocca con mano che questa sua parola è vera anche perché la accompagna con un vissuto che la esprime. Per dirla con l'immagine di oggi, parla da puro di cuore, perché vede Dio. Ecco, questo a me pare l'atteggiamento sempre di gran lunga il più importante e prezioso, perché l'ascolto è sempre necessario situarlo, connotarlo di un atteggiamento. Allora, qualche sottolineatura sobria, come al solito, che vorrebbe da una parte aiutare la comprensione della ricchezza della parola e dall'altra vedere e toccare con mano la possibile incidenza grande che una parola così può avere davvero nella vita, nella nostra vita di aspiranti discepoli del Signore, ancor prima e più radicalmente del ruolo che poi avremmo ricevuto da Lui con la chiamata ad essere pastori nel popolo di Dio. E il primo sentiero che evidenzio fa emergere la connessione che singolare di questa beatitudine tra purezza e cuore e gli occhi. È una connessione unica, non l'abbiamo sinora trovata, ma i puri di cuore vedranno Dio. Ora, per aiutarci a comprendere, e questo lo facciamo andando sempre in ascolto, in ricerca di parole della scrittura, perché questa è la fonte ispirativa di tutti e di sempre. Cioè, mi pare che questa connessione tra cuore e vedere Dio, tra purezza di cuore e vedere Dio, rimanda a quella tensione interiore del vedere Dio che percorre, attraversa davvero la scrittura. Come facciamo a dimenticare quel momento appunto singolarissimo dell'Esodo, questo salire di Mosè al rovito ardente, questo accettare di togliersi i calzari dai piedi, perché il desiderio è di vedere Dio e di conoscere il suo nome. Oppure alcuni salmi di uno splendore unico che accompagnano frequentemente il nostro cammino di oranti. Dall'aurora ti cerco, Signore. Dall'aurora io cerco te. celebra il canto che riecheggia le parole del Salmo. Ora, come consapevolezza che questo avvicinarsi è preludio a una trasformazione. E questo non siamo noi a inventarlo, ma davvero ci è detto dalla parola del Signore. Sentirei importante in questo momento leggere dalla prima lettera di Giovanni questi due versetti, i versetti 2 e 3. Prima Giovanni, il capitolo 3, 2 e 3. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. Palesemente trasuda della beatitudine che abbiamo udito. Il vedere Dio come una tensione profonda del cuore. È una tensione che purifica il cuore, che avvia davvero un itinerario progressivo di purificazione. E il cuore, lo sappiamo nel linguaggio biblico, è il centro propulsore della vita e dei passi di libertà che un uomo, una donna compiano. Centro propulsore, quindi attiene a qualcosa di centrale questo annuncio di beatitudine che stamattina raccogliamo. Allora, ed è la seconda piccola annotazione che faccio, ma che sta dentro questo orizzonte di senso. È dischiuso dalle parole di Gesù e dal retroterra biblico che ce le consegnano. Ci fa dire questo secondo rilievo che la posta in gioco in questo annuncio la potremmo connotare come la chiamata a purificare il cuore. E sappiamo, non è un cammino facile. Ma è necessario e meritevole. Necessario. La parola di Gesù sotto questo profilo ti toglie qualsiasi tipo di dubbio. Che cosa potrebbe insidiarla? Questa determinazione sincera di purificare il cuore. In Matteo 15, 18, 20 è ripresa quella espressione profetica antica in un momento di dibattito di Gesù. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. La doppiezza di una vita che recita. L'inconsistenza di una ipocrisia che allontana. Mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. La posta in gioco davvero, questa beatitudine ascoltata nella fede, anche nel clima di preghiera, di queste nostre ore e giornate. È veramente grande, come potremmo sentire nostro quel grido che il Salmo 51 ci mette sulle labbra. Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Questa forse è una preghiera da gridare spesso al Signore, da portare in evidenza. Crea in me, o Dio, un cuore puro, sapendo che tutto questo costituisce il modo più immediato per dire: mi sta a cuore, Signore, accogliere quell'invito a diventare beato, perché è puro di cuore, perché anelo a vedere Dio. Ecco, questo a me pare davvero, anche questa volta, un sentiero che ci sollecita a guadagnare la nostra più profonda interiorità. Spesso ho detto questo in questi giorni, ma non vedo altrimenti un atteggiamento possibile per entrare davvero nel cuore delle beatitudini evangeliche. Una terza annotazione. Sembrerebbe non capita oggi questa beatitudine. È qualche volta anche ridicolizzata, anche perché poi chi non fa sforzo alcuno per entrare nel senso della parola di Gesù facilmente abbina quel puro di cuore a ogni forma che tenta di contrastare le derive affettive, sessuali, nelle modalità sempre più variopinte o drammatiche, a secondo che oggi il contesto ci propone. Ma come siamo lontani dalla intenzione profonda di Gesù. Il suo è un livello altro, è il livello del cuore. Il puro di cuore sa vedere Dio, cioè colui che non si vede, perché sa vedere davvero gli altri. È capace di abbracciare gli impuri, i poveri, i lebbrosi, le persone smarrite e perse. E questo lo fa perché vede Dio. Questo è il puro di cuore. Siamo lontani, lontanissimi dalla deriva che dicevo poco fa. Non solo. Ma chi vede così vuol dire non ha occhi, cioè ha occhi che non pretendono di possedere. Sono occhi che guardano, diremmo, diversamente, come quello sguardo incredibile, folgorante di Gesù in Palestina o a Gerusalemme, che ha saputo aprire alla possibilità di un uomo o di una donna, di una persona che si era persa nella vita o era stata messa ai margini dalla società, di cambiare il cuore e di cambiare un po' il mondo. Quella connessione davvero che frequentemente il Vangelo fa tra guardandolo lo amò, vedendolo lo amò, altro che possedere, è esattamente l'atteggiamento contrario. Davvero questo è un guardare diversamente, se rileggessimo pagine che abbiamo tutti nel cuore, no? Di narrazioni evangeliche, dove gli incontri si spiegano moltissimo alla luce di queste considerazioni, e dove gli incontri manifestano una capacità di Gesù, un desiderio di Gesù di vedere, vede il nostro volto, la nostra vita, vede le nostre lacrime, vede le nostre fragilità, vede e ama. Non solo, ma proprio in questa scia di desiderio sincero di comprendere la bellezza di questa beatitudine, tu arrivi anche a dire che i puri di cuore si può tornare ad essere. Anche chi con povertà e con umiltà sincera dicesse: non lo sono, non lo sono ora, non lo sono stato. Ma potremmo ritornare ad esserlo, perché la parola del Maestro ti ha dito il sentiero con cui tutto questo si avvererebbe. Se coltivassi davvero una nostalgia autentica di Dio e del suo volto, ritorneresti ad essere puro di cuore, o lo diventeresti davvero, finalmente, puro di cuore. La storiella della tradizione orientale che appunto parla questo rabbì che prende un suo discepolo che lo incalza dicendo il suo desiderio di fare di più, di fare passi ulteriori, lo prende, lo mette sotto l'acqua e appunto quando quell'altro dibatte non vuole lasciarsi sommergere dall'acqua, il maestro lo estrae e gli dice: vedi, quando tu avrai lo stesso desiderio di aria che hai avuto adesso mentre eri sotto l'acqua nei confronti di Dio, allora sì, comincerebbe davvero la tua vita autentica di fede. O per dirla con la beatitudine di oggi, la tua vita autentica di puro di cuore. Ci stai chiedendo, Signore, allora annoto questo. Stai chiedendo a uomini e donne di oggi che mantengono vivo. Mantengano vivo lo sguardo di Dio sulla terra e di Gesù nella storia degli uomini. Uomini e donne che continuino l'azione di quegli occhi che nelle strade di Palestina cambiarono il mondo o posero il seme possibile di un cambiamento, guardando in altro modo, guardando diversamente, come quella chiamata dei primi discepoli e guardandolo l'uomo. Ora, in questa luce ti chiedi: che cos'è allora un'esistenza fiorita e beata? È un lungo cammino per ritrovare da vecchi, da anziani, la purezza dell'infanzia, trasformata però in purezza del cuore. Un'intera vita, ma dove da anziano ritrovi quella purezza originaria, ma non bella solo perché fresca, ma perché guadagnata attraverso un processo laborioso di trasformazione dei sentimenti, degli affetti, dei linguaggi. In fondo mi chiedo, ed è sempre una scelta che ho fatto, quando spiego queste beatitudini e le spiego alla luce della parola del Signore, anzi alla luce del Signore, mi piace anche immaginare come le sto vedendo, magari anche solo aurorali, iniziali, ma oggi nella storia. E allora mi dico, quando vedo un uomo o una donna belli di una luce interiore, pieni di gioia, semplici, non preoccupati di ciò che di loro si può dire o pensare. Quelle persone che tu vedi vivono sapendo che non hanno proprio più nulla da perdere, perché hanno dato e consegnato tutto di sé. Ecco, queste persone vedono Dio. Vedono Dio. E questo a me pare un'immaginazione vera, sia perché la sento veramente vicina alla beatitudine che abbiamo ascoltato da Gesù, sia perché la vedo nella vita di persone concrete, di persone che magari ci hanno anche aiutato, di persone che continuamente ci dicono: guarda, è davvero possibile diventare uomini e donne dal cuore puro, perché vedono Dio. E allora libere dalle pretese di possesso e di conquista, di cattura e di potenza. Puri di cuore hanno una sintonia profonda con i poveri di spirito. Ora, anche in questo caso, è bello farci aiutare da Matteo, sempre da lui, che cosa mette in antitesi di questa beatitudine? E quindi andiamo, come di consueto, a un passaggio del capitolo 23 del Vangelo di Matteo. E sarebbe proprio questo che l'Evangelista mette in parallelo con la beatitudine dei puri di cuore. 23, versetti 25 e 26, che leggo. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito. È un rimprovero per entrare nel merito delle parole di Gesù, che muove dalla controversia frequente anche nei Vangeli, a proposito di quella che si chiama la purità rituale. E Gesù comunque non contesta minimamente né l'igiene né gli usi religiosi di pulire stoviglie e bicchieri. Invita però ad una pulizia totale e completa. È ridicolo pulire l'esterno del bicchiere se l'interno resta sporco. Da un punto di vista igienico, una simile prassi, lo sappiamo, è inutile, persino ridicola. Pulire l'interno, però, è opera umanamente ardua. Questo motivo del rimprovero mosso da Gesù alle guide spirituali che si mostrano incapaci di una autenticità, l'apparenza non coincide con la realtà, l'esterno non coincide con l'interno. La giustizia è solo esteriore parvenza, a cui di fatto corrisponde una grave immoralità interiore. E ci accorgiamo che questa non è semplicemente una metafora, che appunto esemplifica dall'esterno, no? Quando dice che lo sporco è legato a avidità e intemperanza, vuol dire che questa sporcizia viene dal cuore ed è esemplificata come la bramosia di prendere avidità e l'incapacità di moderazione. Ecco, questa è lontananza dalla purezza di cuore. Questo è il segno che tu non vedi Dio. Sei abbarbicato a te stesso, al presunto successo della tua vita, al presunto valore vincente della tua vita. E questo è davvero l'ipocrita. L'ipocrita recita. Dice un copione. L'ipocrita finge di. È la sua espressione più vera. Ora, a me pare davvero che questo ci aiuti moltissimo, da una parte, perché svela e stana le possibili insidie che rubano a ciascuno la gioia di quella trasformazione che ti conduce ad essere davvero puro di cuore. Ma è bella anche perché ti dice: ma potrei farcela, no? Potrei farcela. Io non mi sogno neanche di vivere da doppio. Io non voglio una vita che recita. E forse questa è una soglia che ci è più facile da raggiungere e magari la sentiamo già assolutamente sincera. Magari avvertiamo che ce la portiamo dentro da persone fragilissime che poi magari la possono smentire ad ogni piè sospinto. Però per una vita così ci sentiamo di dire ne vale la pena, no? Ogni forma di doppiezza non ha nessuna forza di aggregarti e di convincerti. E allora tu ti accorgi di quanto davvero sia profondo ed incisivo questo linguaggio autentico del Signore. Sembra volerci dire: guarda, puoi diventare, sai, puro di cuore e quindi una persona beata. Puoi diventarlo. Però devi tenere vivo il desiderio profondo di Dio, la nostalgia di Dio. Allora ti diventerà sempre più naturale vederlo, il Signore. Quello che era apparso impraticabile per Mosè, non mi potrai vedere. Se mi vedessi, non rimarresti in vita. Solo di spalle mi potrai vedere. Diventa possibile a quell'umile discepolo di Cristo. Diventa possibile. È come dire, il rovetto ardente lo raggiungi. Lo raggiungi. E lo vedi, Dio. Ne senti il nome. Te ne lasci davvero conquistare. E come pare questo un modo serio di ascoltare la beatitudine dei puri di cuore. E sentiamo anche la forza che queste parole assumono davvero nella nostra vita, davvero. E forza straordinaria, perché dopo si avvii davvero umilmente un processo di purificazione come questo, ti ritrovi quasi nativamente dentro il clima di Vangelo. Sai che lo puoi sempre perdere o smentire, però la tua vita si è avvicinata a quel clima. Ne ha sentito il profumo, ne ha toccato con mano la bellezza. Ecco, allora, andando a concludere, e come faccio di solito, anche con uno sguardo autentico, vero, a noi e quindi a noi anche nel nostro ministero, qualche piccola, umile annotazione la possiamo davvero condividere insieme. Beh, da una parte questo intuire che dentro il cammino che sto vivendo non ho solo la chiamata a divenire sempre più responsabile ed interprete del dono che mi è stato fatto attraverso la chiamata al ministero. Ho anche l'invito a riconoscere la fecondità di una vita che realizza una progressiva purificazione del cuore. Spesso mettiamo tra i nostri intenti cose belle, vere, che toccano aspetti reali della vita cristiana, ma non è raro che non affondiamo mai fino a questo livello. In fondo pensiamo sempre ai compiti, al ruolo che abbiamo, a quello che la chiamata al ministero comporta come sua espressione significativa. E questo non solo lo dico con rispetto, ma lo dico con stima, non c'è dubbio. Però non dimenticare che l'originaria chiamata è quella di diventare discepolo. E allora l'originaria chiamata ha dentro anche la seduzione di un sentiero con cui tu ti determini ad un processo di progressiva purificazione del cuore. E allora dischiude questo a vedere davvero Dio. E quindi non solo ad averne una nostalgia, ma di avere anche la gioia di vederlo, appunto, come dice il testo giovanneo. Ora io mi domando se questo non sia anche un livello prezioso anche sotto quest'altro profilo, eh? Quando appunto pensiamo a purificazione del cuore, Quante volte anch'io ho sentito il commento, ma lo dico con rispetto, il commento a questa beatitudine, se si era in un gruppo di sacerdoti a fare gli esercizi o comunque in un contesto simile, appunto come fondamentalmente riferimento o ai rischi di una vita che non è pura o appunto nel dire, ecco, questa è la custodia della scelta celibataria. Pur dicendo questo, cioè con rispetto, dico, non è però l'angolatura più profonda. Questo itinerario della purificazione del cuore attiene anche alla condizione di vita coniugale, attiene anche alla condizione di vita di persona che si dedica al servizio del Vangelo. E quindi entra nel ministero cristiano così come esso si dà oggi nella Chiesa. Questo processo lo senti vero anche per uomini o donne che facessero nelle forme più varie e diverse passi per una vita donata, donata ai poveri, donata a terre lontane, donate a situazioni pesantemente conflittuali, donata. Ecco, ma chi di questi tre sfugge alla seduzione profonda della beatitudine dei puri di cuore? Chi? Perché qui ti conduce ad un livello previo e forse davvero ne uscirebbe profondamente tonificato anche il sentiero che interessa a te quando ragioni sulla relazione con tua moglie o con tuo marito, quando ragioni sul tuo ministero e sulla profonda onestà della tua scelta celibataria, oppure quando, orientando la tua vita per scelte di donazione di te, avverti imprescindibile questa forte chiamata alla purificazione del cuore. E allora a me pare che anche le nostre riflessioni diventerebbero più ariose, più vere. Non diventa solo un ribadire i principi, diventa un invito a entrare nei nostri vissuti più veri, là dove nascono i sentimenti, gli affetti, i legami, là dove tutto questo fiorisce oppure via via si attenua nella sua bellezza, là dove esso diventa davvero pulito, reale, bello, significativo, quando invece un po' va insudiciandosi di qualcosa che è inutile, di qualcosa che non è coerente, non è purificazione del cuore. Ecco, però davvero guadagnerebbe di più una riflessione così in una direzione come questa, no? E forse appunto arriveremmo più umili, ma anche più profondi, a parlare delle nostre scelte più profonde e autentiche che segnano indiscutibilmente la nostra vita. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Anche questa è una beatitudine che è importante riconoscere in tutta la sua bellezza. E forse questo è un sentiero più fecondo. Vedete che siamo profondamente distanti da quelli che magari ironizzando sulla beatitudine fanno riferimento alle cosiddette forme di trasgressione, di impurità. Il linguaggio e la prospettiva del Signore Gesù è profondamente diverso ed è più bello, francamente, è più vero. Lo senti davvero come qualcosa di grande e di particolarmente grande. Mi fermo qua allora e sia proprio la nostra una preghiera umile, una preghiera sincera, però anche uno sguardo di riflessione profondo. E sono più belle di quanto sembra le beatitudini, sono più profonde di quanto pare. No? Davvero qui siamo al cuore del Vangelo, per tanti aspetti ci accorgiamo che è giusto tenerle distanti l'una dall'altra, 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 perché c'è una singolarità anche di messaggio del Signore in ognuna delle beatitudini, però in qualche modo direbbero in francese, tout se tient, tutto si lega, tutto si lega. Esattamente, perché il discepolo è una persona unificata. È una persona progressivamente impregnata di Vangelo. E allora non è disperso. È davvero autenticamente unificata. La buona preghiera, allora. Dicevo ieri che oggi potrebbe anche essere opportuno, no? Non facendo una celebrazione apposita, no? Sapere che c'è, per tanti, per alcuni è già stato così, che c'è anche la possibilità della riconciliazione. Vedo che è già arrivato Don Agostino, un uomo buonissimo, che è il parroco finto di Moggio, finto perché ha dovuto anche lui dare le dimissioni, essendoci un parroco che è parroco di 5 parrocchie. Però lui non sembra abbattuto dall'essere finto, perché si accorge che in realtà è reale. Però è finto. Dice, anzi, non c'è più le gabole burocratiche, quindi che non è un guadagno da poco. Lui c'è e si metterebbe in fondo alla Chiesa. E poi è disponibile anche ad un cristiano che si metterebbe in sacrestia. Io invece sono a casa mia. Può andare, evidentemente, se questo sempre con la massima libertà. Intanto ieri avevo fatto qualche annotazione con la beatitudine della giustizia anche ad alcune esperienze di amici di carcere che vengono, no? E avevo detto, ma forse anche ci raggiunge presto, eccolo là. Don Silvano è il cappellano del carcere di Busto.
Giustamente carcerato.
Esattamente, sì. Infatti sei in libera uscita quest'oggi, sì. Ecco, no, però appunto dicevamo anche delle cose preziose, belle, c'è dentro anche un po' nella tua esperienza che mi ha aiutato un po' di volte, nei momenti in cui ci troviamo qua. Buona preghiera per tutti. Quindi non abbiamo l'Eucaristia, avendone già vissuta una bella stamattina, abbiamo però il pranzo alle 12.